RAI, Radio 3.
File urbani.
Buona domenica ai radioascoltatori da Alessandro Agostinelli, benvenuti a File Urbani su Radio 3. Vi ricordo la nostra mail, fileurbani@rai.it, il podcast radio3pod.rai.it e poi potete affiliarvi a File Urbani su Facebook. File Urbani è una trasmissione a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica e Simone Sottili e la redazione di Musica 3, il tecnico in regia Luciano Panici. È notte, una notte alle Hawaii, siamo a Honolulu, e di notte può capitare, o almeno a me è capitato, di incrociare uno sciopero, un bello sciopero del trasporto pubblico, degli autobus. Pensate che alle Hawaii non ci sono treni perché la strada ferrata costerebbe tantissimo per essere messa, diciamo, in cantiere. E quindi bisogna affidarsi a tutta la buona volontà dell'universo, perché fuori dal quartiere vitalissimo di Waikiki cercare un taxi di notte non è molto facile. Io trovo un taxi con un tizio dentro che ha un'auto completamente piena, addobbata di adesivi che la coprono quasi interamente, lasciando liberi soltanto i vetri per guidare. E questo tizio non fa altro che parlare dei film di mafia, tipo Il Padrino, perché ha saputo che sono italiano e quindi decanta Marlon Brando nel Padrino. E poi mi racconta che è follemente innamorato di una certa Beverly Miranda. In quel preciso momento mi viene in mente di imprecare contro tutti gli scioperi dei trasporti pubblici.
It's not the island's fair that are calling to me, not the balmy air, though the tropical sea, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. It isn't Waikiki, though Kamehameha's folly, not the beach boys free with their ho-o-molly-molly. It's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. Through that island wonderland, she's broken all the carny's heart. It's not hard to understand, for that Wahine is a gal apart. It's not the island's fair that are calling to me, not the balmy air, though the tropical sea, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. It isn't Waikiki, though Kamehameha's folly, not the beach boys free with their ho-o-molly-molly. It's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. Through that island wonderland, she's broken all the carny's heart. It's not hard to understand, for that Wahine is a gal apart. I'll be leaving soon, and the thrill I'll enjoy is not the island moon, nor the fish in the point. It's just a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. Through that island wonderland, she's broken all the carny's heart. It's not hard to understand, for that Waine is a gal apart. I'll be leaving soon, and the thrill I'll enjoy is not the island moon, nor the fish in the point. It's just a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii.
Classica Hapaha Hall Music, erano gli anni 30 quando fu scritta questa Little Brown Girl, qui nell'interpretazione di The Male Serenaders. La mattina, oltre alla notte, è importante Honolulu e ci sono ancora molte ostriche e molte persone che le vanno a cercare, però c'è una baia che si chiama la baia dell'ostrica, Pearl Harbor. In realtà non ci sono più le ostriche, ma c'è un memorial e anche molte navi della marina militare americana. Pearl Harbor è il luogo dove l'America fu ferita per la prima volta in casa propria, molto prima dell'11 settembre 2001. E qui le bombe giapponesi decisero un po' la Seconda Guerra Mondiale, gli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Fu un attacco alla base militare, ma in realtà colpì anche moltissimi civili. Sembra che siano morte circa 2.040 persone in questo attacco. A Pearl Harbor, questo bombardamento dei giapponesi fu la causa del fatto che le Hawaii siano uno degli Stati Uniti d'America. Ora, di solito in un memorial ci sono delle lapidi, un cimitero, un cippo. Qui a Pearl Harbor invece c'è una specie di museo, tutto molto moderno, molto organizzato. È come però se il tempo si fosse fermato a quel 7 dicembre del 1941, appunto, il giorno del bombardamento, che Roosevelt chiamò The Day of Infamy. E il raid aereo dei giapponesi arrivò perché l'aviazione giapponese cercava di conquistare l'isola di Guam, famosissime per le alghe contro la cellulite, e in realtà si addensarono questa grande flotta, di giapponesi su Pearl Harbor e nel 1941, proprio il 7 dicembre, scatenarono l'inferno, e lì morirono solo su una nave militare, l'Arizona, 1012 uomini a bordo. Affondò in pochissimo tempo proprio. Nella hall del memorial c'è anche la campana, che è stata recuperata dal fondo della baia dove giace ancora la nave. È possibile vederla perché un architetto, Alfred Price, con l'aiuto economico di Elvis Presley, che il 7 dicembre del 61, quindi 20 anni dopo, tenne un concerto di beneficenza per recuperare i soldi per costruire appunto questo Memorial Point. Dicevo, l'architetto Alfred Price ha costruito una specie di nuova imbarcazione molto grande, a forma di nave, di colore bianco, e da questa specie di imbarcazione possiamo vedere, con i vetri che danno sott'acqua, tutto quello che era appunto l'Arizona, la nave militare che era stata costruita nel 1916. E ci sono tantissime iscrizioni, ma soprattutto una grandissima lapide con tutti i nomi polacchi, olandesi, italiani, di tutte le parti del mondo che erano i militari, i marinai americani, perché l'America era stata costruita appunto dai popoli di tutto il mondo.
On a coconut island, I'd love to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. We would linger a while and gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you. There the waves would make a pair of willing slaves of you and me forever. And we'd laze for days and days and never gaze out where the ships go sailing by. On a coconut island, I'd love to be a castaway with you. Just to bask in your smile and realize my dreams come true. Coconut Island, I'd love to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. We would linger a while and gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you. Slaves.
of you and me forever. And we'd laze for days and days and never gaze out where the ships go sailing by. On a coconut island, I'd love to be a castaway with you, just to bask in your smile and realize my dreams come true, come true. To realize my dreams come true.
On a Coconut Island, nell'interpretazione di Elu Akane, e in realtà questa canzone è stata composta da Alex Anderson, che è stato uno dei più prolifici compositori di Apa Hall Music, che era un genere che mescolava parole inglesi con parole hawaiane. Abbiamo parlato di Pearl Harbor. Gli americani decisero le sorti delle Hawaii proprio in quell'occasione, perché dal 1898 gli americani avevano questo piccolissimo spazio a Pearl Harbor dove tenevano appunto le navi militari. Soltanto dopo l'attacco dei giapponesi, in quella seconda guerra mondiale, le Hawaii furono annesse come Stato americano. C'è chi non è d'accordo, cioè i nativi. Io ho incontrato colui che si definisce il presidente del reinstaurato Stato hawaiano. Si chiama Alex Luca e spiega che c'è una legge degli Stati Uniti alla quale loro si appellano, che è la 103-150 del 23 novembre 1993, che è stata approvata dal Congresso e controfirmata dal presidente di allora, che era Bill Clinton. Ora, in questa legge, Alex Luca sostiene che gli Stati Uniti ammettono di aver instaurato un governo provvisorio e poi stabile e inserito le Hawaii sotto il governo federale americano, ma senza un preventivo consenso del governo hawaiano di allora, che era ancora al potere. E quindi si riconosce che gli indigeni hawaiani non hanno mai direttamente rinunciato, diciamo, a quel governo e non hanno mai affidato la loro sovranità e le loro terre nazionali agli Stati Uniti. Alex Luca è un tipo abbastanza esuberante, direi, ed anche un po' bizzarro. Continua questa sua lotta un po' leghista, tra virgolette, nei confronti degli Stati Uniti. Io l'ho incontrato proprio davanti al palazzo del governo dello Stato delle Hawaii a Honolulu. È un personaggio che stava organizzando una specie di fiera, di sagra. Infatti mi ha presentato il ministro della cultura, che stava pelando patate per la cena che si teneva lì, e mi raccontava appunto che loro vorrebbero far rientrare tutti gli hawaiani che sono fuori e praticamente togliere tutto quello che c'è di americano alle Hawaii. Ora, tutto questo è abbastanza impossibile, per i motivi chiaramente che non è praticabile togliere tutto quello che rappresenta gli Stati Uniti, perché è quello che fa andare avanti appunto non solo l'economia ma la vita concreta quotidiana di tutti gli abitanti di quelle isole. Comunque, Alex dice che sono circa 270.000 gli hawaiani e molti sono in esilio. Per hawaiani lui intende soltanto coloro che possono dimostrare da generazioni di essere nati e di avere, diciamo, una discendenza hawaiana. Dice che gli Stati Uniti prendono tutto con la forza. E devo dire che per certi versi ha ragione, però in questo caso la situazione è un po' più problematica di quella che anche Alex Luca vorrebbe rappresentare. In questo senso noi andiamo ad ascoltare, visto che abbiamo parlato di nativi, Nai Oli Okana Amenahula, che è un brano tradizionale di Halahanu Okehanui. Thank you. tra Honolulu e Kanihoi ci sono dei monti, monti piuttosto alti e con una ricca e folta vegetazione. Sono spesso i monti che si intravedono in tante fotografie che raccontano e descrivono le isole Hawaii. Ecco, su questa strada tra Honolulu e Kanihoi ci sono gli Aiku Garden. È molto bello addentrarsi in questi piccoli giardini perché possiamo trovare veramente un luogo di ristoro, un luogo di rilassatezza. Spesso le spiagge da Waikiki fino a Sandy Beach sono spiagge molto molto affollate e poi la forza dell'Oceano Pacifico, diciamo che non lascia rilassarsi molto, è pressante. E quindi bisogna addentrarsi dentro a questi giardini, dentro Aiku Gardens, per trovare un pomeriggio di tranquillità. Ci sono moltissimi animali, conigli che mangiano i fiorellini dalle piante, e poi c'è una costruzione che ha degli ingegnosi scali d'acqua per non gettare in un unico piccolo punto del terreno l'acqua piovana. E così, con questo piccolo accorgimento, la pioggia viene convogliata nel tubo di scarico che toglie acqua dal tetto e torna a essere pioggia a piccole gocce e annaffia così in modo uniforme una pianta che è coperta da questo stesso tetto. Ci sono dei laghi piccolini, piccoli laghetti con la vegetazione intorno, grandi alberi con foglie enormi, ci sono grossi bambù e si possono attraversare anche dei sentieri con dei piccoli ponticelli. E lì, diciamo, vengono a trovarci vari animali, come le piccole galline. Chiaramente c'è da stare attenti, perché uno dei problemi sanitari che è messo in evidenza alle Hawaii è la leptospirosi, quindi dobbiamo avere sempre un po' di cautela nei confronti delle acque dolci e su come trattare appunto l'acqua dolce. E qui, insomma, ci sono tantissimi prati e ci sono anche una serie di possibili posti, panchine dove sedersi e leggere. Non è un luogo molto battuto dal turismo, ma è un luogo che io consiglio seriamente di andare a trovare se uno passa tra Honolulu e Kanihoi. Cantava Akoni, ed era lui a dirci che Maui è l'isola migliore delle Hawaii, con questa Kila Kila o Maui. Ci sono varie spiagge nei dintorni di Honolulu, ma una tra le più belle è certamente Sandy Beach. Scoglietti, sabbia, tutto insieme, gli uni vicini alle altre, e onde altissime. E infatti una ventina di surfisti se ne stanno quasi sempre là, in mezzo all'oceano ad aspettare le onde lunghe. Pensate che il surf è stato inventato proprio qui, alle Hawaii, da un signore che si chiamava Duke Pahoa Kahanamoku e diffuse questo sport in California. Pare che il duca, da un'altra parte, cioè a Kuhio Beach, dove nel 90, il centenario della sua nascita, hanno posato una statua bronzea che lo rappresenta, ecco, proprio qui, davanti a Kuhio Beach, il duca sembra che avesse cavalcato un'onda alta 10 metri per circa 2 chilometri sopra la propria tavola. Questi ragazzi che stanno a Sandy Beach ci provano, insomma, a fare la stessa esperienza del duca di Upahoa Kahanamoku. Si fa il bagno quasi a riva, perché andare oltre è impegnativo qui a Sandy Beach, e a volte le onde fanno veramente paura per come sono alte. Si alzano in pochissimi metri e si schiantano a riva sulla sabbia gialla, molto appiccicosa, perché è fatta di conchiglie, fossili, pietre sminuzzate dal mare, fino a ridurle a poltiglia quasi. Ci sono spruzzi e spuma altissime. E spesso, molto spesso, soprattutto durante il pomeriggio, i lifeguard della costa, sono ragazzi del controllo marino, issano sempre le bandierine rosse come segnale di pericolo, perché insomma spesso c'è mare grosso. E più a largo questi surfisti provano a cavarsela. È sicuramente la spiaggia più pericolosa dell'isola, Sandy Beach. Addirittura alcune guide locali hawaiane dicono che per le correnti della marea e l'incalzante infrangersi delle onde devono entrare dentro l'acqua soltanto i nuotatori del luogo e gente che ha molta esperienza, e anche loro comunque non sono immuni alle fratture del collo e della colonna vertebrale inflitte da Sandy Beach. Kawaii Cocket, cantato Kaulana Kauhai. E io sono da Highland Guitar, è un negozio di chitarre e strumenti musicali, forse il miglior negozio che c'è a Honolulu, di questo genere, perché hanno anche un laboratorio dove costruiscono e spesso riparano moltissimi strumenti. È in una zona totalmente diversa da quelle più battute del turismo, infatti si trova nel mall di World Ward House, che è un edificio tutto di legno su due piani soltanto, che è una bella cosa rispetto ai grattacieli dei palazzi di Waikiki, e proprio davanti a Fisherman Wharf di Honolulu. Qui da Highland Guitar ci sono una quantità di chitarre e di ukulele impressionanti. Peter, che è il proprietario, si trova spesso nel suo laboratorio, mentre nel negozio ci sta un commesso con i capelli lunghissimi, vestito da metallaro. E Peter stava, quando sono andato a trovarlo, riguardando il ponticello di una chitarra Martin, e abbiamo parlato degli ukulele. Chi, secondo lui, costruiva i migliori ukulele alle Hawaii? E lui ha subito snocciolato i tre nomi: Fred Kamaka, Kohalau e Sonny D. Sonny D è quello che fa gli strumenti più incredibili, tempestati di perline, e costano tantissimo, sono strumenti da gran concerto. Mentre, diciamo, l'industria artigianale di Honolulu sull'ukulele è quella di Fred Kamaka. Fred Kamaka è un signore di ormai 89 anni ed ha un fratello che ha un anno meno di lui, e hanno preso, diciamo, questa industria dal padre, che aveva iniziato a fare una scommessa. Lui voleva costruire l'ukulele, che è lo strumento più famoso delle Hawaii, mettendo insieme la frutta più famosa delle Hawaii, cioè le ananas, e voleva fare come cassa armonica dell'ukulele un pezzo di ananas, la buccia dell'ananas, cosa impossibile da costruire. Ma Fred Kamaka è andato avanti, e Peter di Highland Guitar mi racconta che andare a visitare l'industria di Fred Kamaka è veramente immergersi nel grande spirito delle Hawaii e di Honolulu. Adesso noi andremo ad ascoltare George Kuo con una bellissima chitarra che ci suona Aloha Chant, e con una speciale accordatura della chitarra di George Kuo. Io vi saluto, vi auguro buona domenica, e venite a trovarci a File Urbani su Facebook. Grazie.